Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se tu ricevi un dono di immenso valore che trasforma la tua vita nel bene, ma se tu non riconosci che è stato quel dono a trasformarti la vita, e se tu non sai nemmeno che era un dono, se tu pensi di averlo meritato tu, tu non avrai la gioia che avresti potuto avere. Cioè, se tu ricevi un immenso dono, ma tu non sai che hai ricevuto questo come dono, vieni fatto in modo che non lo riconosci, tu non avrai la gioia che avresti avuto. Cioè, una persona che fa un viaggio e tutto va liscio e arriva al suo traguardo e gode il tempo lì e torna a casa, non sta lì dicendo: oh, grazie a Dio, sono arrivato sano e salvo, grazie a Dio. Non ha questo senso di gioia, giusto? Ma la persona che fa un viaggio e l'aereo cade e per miracolo viene salvato, un amico mio era in quell'aereo a New York pochi anni fa, che le cose occhie, okay, quello che ha spento tutti e due i motori, l'aereo è arrivato sul fiume Hudson, che un aereo tirando sull'acqua vuol dire morte, sicuro, è così. Però quella volta il pilota ha fatto arrivare, atterrare senza capovolgere, e sono tutti usciti sulle ali e sono arrivate le barche. Un amico che era qui in questa casa, mi ha aiutato a costruire questa casa 20 anni fa, lui era in quell'aereo. Allora, se tu fai un viaggio e tutto va liscio, tu non dici: oh Signore, grazie, mi hai fatto arrivare sano e salvo. Ma quell'uomo e la famiglia hanno detto: Signore, grazie, mi hai fatto arrivare sano e salvo. Allora Dio ha protetto in un viaggio che va liscio, e Dio ha protetto in quel viaggio dove c'era pericolo, ma lì riconosci il dono. Hai avuto il dono di un viaggio grande, sicuro, quando tutto va liscio, ma non hai grande gioia. O sbaglio? Non è così. Se hai buona salute, no, Signore, grazie che oggi sto bene. Se arriva qualcosa, i dottori dicono: non vediamo speranze, stai per morire, e guarisci, tu dici: Signore, grazie che sono in vita. Ma sei in vita anche se stai bene. È importante riconoscere il dono per poter avere la gioia. O sbaglio? È così, giusto? Quindi, la tua gioia è molto legata a quanto riconosci che i doni che abbiamo da Dio sono doni da Dio, e quanto riconosciamo i benefici che abbiamo in Cristo. Se noi non riconosciamo, manchiamo la maggioranza della gioia della vita cristiana, perché prendiamo per scontato quello che non è assolutamente per scontato. Allora, questo è uno dei motivi per cui abbiamo bisogno della parola di Dio, che ci rivela quello che non è umanamente visibile con gli occhi umani. Dio ci rivela mille cose che non vediamo, e per questo che le persone intorno a noi senza Cristo pensano che siamo pazzi. Perché non vedono e non possono vedere. Cosa dice 1 Corinzi 2, cos'è, 14 o 15? Che l'uomo naturale non può ricevere, comprendere le cose di Dio. Perché? Perché per lui sono pazzia, follia. Lui non capisce. Ma noi possiamo capire ma non pensarci. Abbiamo bisogno della parola di Dio. Allora, se tu sei salvato, tu sai intellettualmente che la salvezza è per grazia, però troppo spesso succede che non pensiamo alla grazia che riceviamo. Usando l'esempio di un viaggio in aereo, due viaggi. Uno è quello che l'aereo, i motori smettono funzionare e lui arriva e atterra sul fiume che è miracoloso così e tutti escono salvi, l'altro tutto salvo e tutti arrivano a casa sano e salvi. Quale riconosce la grazia? Quale dei due ha ricevuto grazia di arrivare sano e salvo? Tutti e due. Tutti e due. Tutti e due. O che possiamo riconoscere di più la grazia che abbiamo in Cristo Gesù. O che possiamo riconoscere di più che qui tutto passa e se tu dubiti quello, se tu hai più di 2 o 3 giorni di vita, 2 o 3 anni forse, basta pensare ai problemi passati che non hai più. Problemi dolorosi, profondi, che c'erano e ti schiacciavano, ma adesso dove sono? E i problemi di oggi passeranno in un modo o l'altro. Nessun problema terreno va oltre la morte, ma se chi non ha Cristo i problemi iniziano. I veri problemi. Ci servono le verità di Dio per darci una prospettiva giusta. Quindi oggi vogliamo continuare il nostro studio della parola di Dio. Vogliamo continuare in Secondo Pietro, capitolo 1. Per capire ancora di più quanto la nostra salvezza è grazia da Dio. Più comprendiamo questo dono, quello che Dio ci ha donato, più gioia possiamo avere nel cammino di problemi gestiti da Dio per il nostro bene. Allora, nell'ultimo sermone abbiamo considerato insieme secondo Pietro 1, 1 e 2. Abbiamo visto che la fede che noi abbiamo ricevuto, la fede preziosa viene chiamata, abbiamo ricevuto come dono. Noi tendiamo a credere quello che vediamo, ecco perché abbiamo bisogno della Bibbia. Io ho creduto. Va bene, hai creduto. Ma la Bibbia ci insegna, per esempio in questo brano, secondo Pietro 1, che la fede è stato donato a noi. Noi non sapremo quello solo con quello che vediamo all'esterno. Però quando capisco quello, la mia gioia aumenta. Che grazie di Dio. Abbiamo visto che siamo stati giustificati con la giustizia del Signore nostro Gesù Cristo. È la sua giustizia che ci permette di essere accettati da Dio. Ed è tutto per grazia. Abbiamo anche considerato la preghiera che Pietro fa per chi legge questa epistola. Quando prega che la grazia e la pace siano moltiplicati e sono moltiplicati per mezzo di quale via? Come vengono moltiplicati in noi la grazia e la pace di cui abbiamo grandemente bisogno? Tramite la conoscenza di Dio e del Signore Gesù Cristo, la conoscenza di Dio. E quindi quanto è importante capire che è conoscendo Dio di più che riceviamo più grazia. La vera salvezza è conoscere Dio, la vita eterna. Gesù dice, questa è la vita eterna, che conoscono te e colui che tu hai mandato. La vera conoscenza di Dio non è conoscere tanti fatti di Dio, per quanto i fatti sono importanti. La conoscenza di Dio è una conoscenza di Lui personalmente, fondata sui fatti, ma in senso di rapporto. Allora, ricordando quelle cose che erano l'inizio, quello che abbiamo visto nell'ultimo sermone, voglio leggere dal versetto 1 per contesto e voglio arrivare a 3 e 4. Seguite. Secondo Pietro. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicati nella conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Vogliamo considerare le verità nei versetti 3 e 4. I doni meravigliosi che abbiamo ricevuto da Dio. Leggo versetto 3 ancora. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Questo versetto parla di quello che Dio ci ha donato e ci parla della fonte di questa donazione. Consideriamo prima di tutto la fonte dei doni che Dio ci ha dato. Il versetto dichiara che è stata la sua divina potenza. La sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. La divina potenza di Dio ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Consideriamo questa divina potenza. La nostra salvezza è un'opera di Dio, la tua salvezza. Abbiamo letto il versetto 1, la fede è stato dato da Dio come dono. In noi stessi non abbiamo alcun potere spirituale. In Romani 5 leggiamo che Dio ci ha salvati mentre eravamo senza forza, senza capacità. Parliamo della potenza di Dio. Noi eravamo senza forza, non avevamo la forza, eravamo schiavi dei nostri peccati. Efesini 2 dice che eravamo morti nei nostri peccati. Un morto non ha forza, non ha forza spirituale. Non avevamo alcuna capacità, non potevamo fare nulla per arrivare alla salvezza. E anche adesso non abbiamo in noi stessi la forza di vincere il peccato che è dentro di noi e intorno a noi. Ma non dobbiamo cercare di combattere il peccato con la nostra forza, o meglio dire debolezza, ma piuttosto dobbiamo combattere il peccato che troviamo in noi stessi con la potenza di Dio. È la potenza di Dio, o precisamente come questo brano parla, la potenza di Cristo, il nostro Signore, che opera in noi e che ci permette, grazie a Dio, ci permette a combattere e vincere il peccato in noi. È la potenza del Signore Gesù Cristo in noi che ci dà tutto quello che riguarda la vita e la pietà. Quindi non devi mai dire che tu non riesci, non riesco, è troppo forte, non devi mai dire quello, è una menzogna. Non riesco. Non riesco, è una menzogna se tu sei in Cristo. Noi in Cristo, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Dio non permette che siamo tentati oltre le nostre forze. Non devi mai dire che non puoi fare, perché noi abbiamo la potenza di Dio che ci ha dato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Allora, se tu sei in Cristo, tu hai la potenza di Dio in te, all'opera in te, ti ha dato tutto quello che ti serve alla vita e alla pietà. Allora, quando dice vita qui, dal contesto sta parlando della vita spirituale. Certo, Dio provvede a tutto il mondo, i non credenti ricevono pioggia e sole per far crescere il cibo, ma qui sta parlando della vita in Cristo, la vita che Dio ci ha donato. E Dio, con la sua divina potenza, ci ha dato tutto quello che riguarda il nostro cammino cristiano. Tutto. Grazie a Dio. In qualunque prova in cui ti trovi, in qualunque ingiustizia che devi subire, in qualunque difficoltà, in qualunque tentazione che ti affligge, abbiamo da Dio la sua potenza, che ci permette a superare vittoriosamente ogni situazione che possiamo incontrare. È estremamente importante per noi di capire questo. Non dobbiamo mai pensare che una prova sia troppo. È troppo! Non dobbiamo mai credere quella menzogna, perché non è possibile che una prova sia troppo. Se tu dici a qualcuno, un padre manda il figlio in missione ad una commissione e dice: hai abbastanza soldi? Allora è una domanda che la risposta è condizionata su qualcosa. Abbastanza soldi per cosa? Per quello che devi compiere. E se padre dice: vai a quel negozio e compra queste cose perché stiamo facendo lavoro in casa, allora se il padre gli dà dei soldi e se il padre conosce i prezzi, si è informato per telefono o in internet, sa i prezzi. Se li manda a prendere pezzi che costano 10 euro e se il figlio ha 10 o 15 euro in tasca, hai abbastanza soldi, quanti devi avere? 10-15. Se li manda a prendere quello che costa 600 euro e gli dà 700 euro, hai abbastanza soldi? Quindi la risposta: non riesco, non, è troppo duro, no. Perché Dio ti ha dato giusto la sua forza, ha donato quello che serve per quella prova. Non chiamare Dio bugiardo dicendo no, non riesco, è una menzogna. È una menzogna che sta uscendo dal tuo cuore e dalla tua bocca. No, è troppo, è una menzogna. Ravvediti da quella menzogna. Non è troppo, non è troppo. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Noi troviamo troppo spesso che troviamo la menzogna che la prova è troppo grande, la tentazione è troppo forte. Non riuscivo a sopportare, a resistere. Non riuscivo, giustificando il nostro peccato. No. Se noi crediamo una menzogna così, è perché non stiamo guardando alla forza di Dio che opera in noi, e in quel caso, credendo alla menzogna, cosa succederà? Sicuramente cadremo. Se arriva una tentazione, una prova, e dico: io non riesco, io per forza perderò, perderò. E perciò è estremamente importante riconoscere che la divina potenza di Cristo ci ha donato tutto quello che riguarda la vita cristiana. Quindi tutte le prove, tutte le tentazioni, tutte le difficoltà, tutte le lunghe attese, abbiamo da Cristo tutto. Chi non ha Cristo non ha tutto. Chi non ha Cristo, arrivano prove dolorose, non ha Cristo. E dice la verità quando dice: non riesco. È la verità. Un non credente che dice: non riesco, sta dicendo la verità. E ci sono prove troppo pesanti per un non credente, che non è fortificato di Dio. Nessun uomo è così forte da resistere a tutto quello che la vita manda. Nessun uomo. Da solo. Uno degli inganni più terribili che hanno, piuttosto quando siamo giovani, ci sono alcuni più grandi che vogliono continuare a credere alla menzogna, che io ce la faccio. No, troverai con molta amarezza che non avevi in te per farcela. Ma in Cristo invece sì, in Cristo sì. E così possiamo camminare in santità e reverenza. Infatti, la parola pietà vuol dire reverenza, timore di Dio, camminare per piacere a Dio in ogni cosa. E in Cristo abbiamo la forza divina, che è stra più grande della nostra forza, ma è all'opera in noi che ci permette a camminare in santità, vittoriosamente, avendo pace in mezzo alle prove, rifiutando le tentazioni. Questo è tutto possibile. Abbiamo tutto. Quindi il padre che manda quel figlio e gli dà tutto quello che serve. E lui può trovarsi con qualunque bisogno e quello che il padre gli ha dato è più che sufficiente. Quanto soffriamo inutilmente nella vita cristiana, cercando di fare nella nostra debolezza quello che non possiamo fare. Quando Cambia tutto se cerchiamo di appoggiarci confidando nella forza di Dio all'opera in noi. Quindi, come devo parlare a me stesso? Come devo pregare e predicare a me stesso in mezzo alla prova? Non ce la faccio, non ce la faccio! Dove c'è Cristo in quello? Dove c'è Cristo in quello? Io non riesco! Dove c'è Cristo in quello? Hai Cristo? Allora cosa devi dire? Signore, io posso questa prova in te che mi fortifica. Mi fortifichi. Io posso dire no a queste tentazioni perché ho la tua forza all'opera in me e scelgo di guardare a te e scelgo di ringraziare te. Quindi la prossima volta che tu sei scoraggiato, la prossima volta che tu pensi di non farcela o ti viene il pensiero, la prossima volta che la prova sembra di schiacciarti, la prossima volta che la tentazione sembra troppo forte, rivolgiti a Dio. Non pregando disperatamente, oh Dio, aiutami, aiutami, aiutami. Allora, se io prego così, dove sto guardando? Sto guardando a me stesso, la mia debolezza, sto parlando, guardando alla prova, non sto guardando a Dio, sto gridando a Dio, ma non sto guardando a Dio. Non sto guardando a Dio. Sei un bambino che ha un padre straforte. E arriva un bambino di 5 anni, arriva un bambino di 8 anni più grande di lui che vuole dare botte, ma c'è il suo padre proprio con lui, di questo bambino di 5 anni. Se lui guarda l'altro bambino, oh papà, aiutami, 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 dove non sta guardando? E suo papà è straprotettivo, no? Suo papà, basta che lo alzo, lo metto in braccio e guarda quel bambino e dice, via, e quel bambino scappa subito. Ma il bambino di 5 anni non guarda al padre, prega, ma non sta pensando al padre, sta pensando alla sua debolezza, alla grandezza, al suo nella sua mente di quell'altro bambino. Allora, quello che serve, che troppo spesso manca, in Filippesi 4:6 così dice: non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, accompagnato con che cosa? Con ringraziamento. Quanto spesso non ringrazi Dio in mezzo alla prova per la sua potenza, per la sua cura, per il suo controllo? Quanto spesso non ringraziamo Dio? Quel bambino, che dove abitano capita spesso che ci sono questi bambini più grandi, se lui dice, papà, come mi hai sempre aiutato, come mi hai sempre protetto, come tu ti sei dimostrato fedele e di avere grande cura, ti prego, proteggimi anche adesso. Grazie perché mi hai sempre curato, mi hai sempre protetto. In base a quello ti chiedo, proteggimi anche adesso. Allora, come sta il cuore di quel bambino che sta ringraziando Dio? Tutta un'altra cosa? Fiducioso, con gioia, con pace. In Efesini 1, Paolo pregando per i credenti e quindi per noi che leggiamo quello, prega che lo Spirito Santo opererebbe in loro miracolosamente per farli conoscere. Tre verità. Voglio leggere quello, Efesini 1, 19 e 23. Notate quello che prega per 21, a 20 leggo. Notate quello che dice. In versetto 19, la preghiera, la potenza di Dio, che possono conoscere quella potenza. Già c'è, non chiede a Dio di dare la potenza, chiede per loro di conoscere la potenza. Leggo questo. Non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazioni nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza, che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Notate, il versetto 19, se avete aperto, che Paolo prega che possiamo conoscere la straordinaria grandezza della potenza di Dio verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. In greco non si ripetono le parole, ma in italiano non ci sono abbastanza parole per descrivere la potenza di Dio. E Paolo non prega che possiamo avere questa potenza. Prega che possiamo conoscere la potenza già all'opera in noi. E quindi troppo spesso noi gridiamo a Dio disperatamente, implicando con la nostra prega: Oh Signore, aiutami! Oh Signore, aiutami! Disperatamente implicando che il Signore sia lontano, che dobbiamo sperare di convincerlo di venire, che Lui non è interessato e che dobbiamo convincerlo di darci un po' di aiuto, anziché riconoscere che Dio è con noi. E sta già operando, e tutto è sotto suo controllo, e la sua straordinariamente infinita, grandissima potenza è all'opera, già nelle situazioni. Dobbiamo pregare, non cercando di convincerlo di venire a aiutarci, dobbiamo pregare di ricordarci della sua potenza all'opera. Preghiamo di conoscere questa potenza, che ci ha dato tutto quello che serve per vivere la vita con reverenza, vittoriosamente. Quindi, questo è da ricordare. Abbiamo tutto. Abbiamo tutto. Abbiamo ricevuto come dono tutto quello che serve per vivere vittoriosamente, superando ogni prova con pace. Allora, voglio leggere ancora versetto 3 per capire il mezzo per cui riceviamo tutto quello che ci serve per la vita e la pietà. La fonte è la sua divina potenza, ma qual è il mezzo? Leggo di nuovo, secondo Pietro 1:3. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Noi riceviamo tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di Dio. È per mezzo della conoscenza, sempre più profonda conoscenza di Dio, che ci arriva tutto quello che serve per la vita e la pietà nella vita cristiana. Quanto è fondamentale conoscere Dio sempre di più, non solo una conoscenza intellettuale dei fatti di Dio, ma una conoscenza reale della persona di Dio. Perché questo ci è la fonte per mezzo del quale riceviamo tutto quello che ci serve. Allora, se ricordate nel versetto 2, abbiamo letto che la preghiera di Pietro, in cui chiedeva che la grazia e la pace ci siano moltiplicati come? Nella conoscenza di Dio e di Gesù Cristo nostro Signore. La conoscenza di Dio, stessa cosa. Quindi, conoscere veramente Dio è il cuore della vera salvezza. Eravamo lontani di Dio, non conoscevamo Dio, eravamo estranei a Dio. Ora, nella salvezza, cioè, tante persone pregano Dio, ma pregano ad un Dio che non esiste, perché noi avevamo un concetto di Dio falso. La maggioranza di noi, e direi tutti noi, anche se siamo cresciuti in casa dove c'è Dio, il nostro concetto di Dio è un concetto falso. Perché posso dire quello? Perché se uno avesse un concetto vero di Dio, vedendo veramente la santità di Dio e veramente il giudizio di Dio, senza Cristo come vivrebbe quella persona? In disperazione, cioè come si, non si potrebbe, si sarebbe schiacciato dal terrore. E quindi il vero concetto di Dio è quando Dio ci apre gli occhi, a vedere Dio nella sua santità, vedere il giudizio che ci sta cadendo addosso e vedere poi in Gesù Cristo il Salvatore. Ma dobbiamo crescere in quella conoscenza per crescere nella salvezza. Il mezzo per crescere, il mezzo per superare le prove, il mezzo per avere fede sufficiente è conoscenza di Dio. Questo è quello che ci fa avere pace nelle prove, questo è quello che ci fa dire no alle tentazioni, questo è quello che ci fa umiliarci per confessare i nostri peccati, sapendo che poi in Cristo c'è perdono, conoscenza di Dio. Allora, per quanto riguarda la conoscenza di Dio, ci sono due errori dal lato A e lato B. È difficile camminare in mezzo, si cade di qua o si cade di là. E quali sono questi due lati? Ok, prima di tutto, dico lato A, che ci lasciamo prendere con le faccende della vita, gli impegni della vita, i problemi, i doveri, i piaceri. Siamo presi con la vita terrena. Siamo presi con lavoro, con faccende, quello che devo fare, come risolvere questo. Siamo presi, 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 che pensiamo poco a Dio e conosciamo poco Dio. La nostra fede è fiacca e cadiamo spesso. Quindi un errore è di conoscere Dio poco. Se trascuriamo di conoscere Dio, lasciandoci essere presi, saremo fiacchi al meglio, cadremo costantemente. Sprecheremo la vita che abbiamo, avremo poco frutto, cadremo spesso, avremo quasi niente di gioia, non avremo pace. Sarà un disastro perché trascuriamo di conoscere Dio. Quindi questo è un errore, produce disastri spirituali. Però c'è l'altro errore, l'altra direzione. Questo è uno che lui o lei si impegna a leggere la Bibbia, a conoscere la Bibbia, a vivere la vita cristiana in modo molto attivo, con molto impegno, molto zelante, ma non conosce Dio. Quello che fa, fa non per avvicinarsi a Dio, ma per sentirsi a posto. Così dentro può dire, guarda, è la prima ad avere le risposte quando c'è una domanda biblica. Sa parlare con altri, ama parlare con altri perché dice, wow, ho potuto parlare, avevo risposte per le loro domande ed è questo senso di soddisfazione. Wow, conosco quando ci sono studi, so io sempre le risposte e mi vedo bene. E quindi arriva ad avere magari una grande conoscenza della Bibbia, potrebbe anche insegnare, ma conosce Dio ben poco. Conosce Dio ben poco. E così non riceve tutto quello che serve per la vita e la pietà. Perché non sta aggrappandosi alla fonte di conoscere Dio sempre di più. La sua conoscenza è intellettuale, sa dottrine, sa fatti di Dio, può darti versetto e capitolo, di tante verità bibliche, che in sé è molto importante, in sé fa parte di conoscere Dio, ma non è la stessa cosa di conoscere Dio. E quindi può essere un grande conoscitore della Bibbia. Può essere visto molto bene, che bravo è quel fratello o quella sorella, ma assomiglia poco a Cristo. Assomiglia poco a Cristo. Non conosce la forza di Dio che opera in lui o lei, cade spesso, soprattutto nel peccato dell'orgoglio. Crede di essere bravo in base a quanto conosce la Bibbia o per quanto si impegna, ma non si rende conto che il conosce Dio poco. Conosce molto di Dio, conosce Dio poco. La mia preghiera è che ognuno di noi possa crescere nel conoscere Dio di più. Certamente questo vuol dire conoscere la Bibbia, conoscere i comandamenti, ma vuol dire conoscere il cuore di Dio, riconoscere come Dio opera, conoscere al punto di aggrapparmi alle promesse di Dio. Conoscere Dio nel senso di fidarmi di Dio e perciò ho pace che Dio è all'opera perché quello è il mio Dio, Lui è sempre all'opera. Ma cosa sta facendo? Come puoi dire che Dio è all'opera qui? Mostrami, spiegami. Io non sono capace a spiegarti. Io non sono capace a spiegarti, ma posso dire che Lui è all'opera? E tu non puoi neanche dirmi come? No, non posso dirti come. tu non puoi dire come cose umane funzionano. Tu non puoi spiegarmi quella medicina. Tu non puoi spiegarmi come funziona quel smartphone. Tu non puoi spiegarmi la tua macchina. Tu non puoi spiegarmi mille cose. Ma tu sai che funzionano. Ed io so che il mio Dio è in controllo. Perché l'ho visto tante volte negli anni. O che possiamo conoscere Dio di più. La salvezza è conoscere Dio. La dottrina è importante, molto. La vita cristiana è molto importante. Ma devi tutto essere mirato a conoscere Dio di più. Sapere tanti fatti di Dio non ti dà pace. Non riempie il tuo cuore con gioia. Invece conoscere Dio veramente, personalmente, essere in rapporto con Dio, conoscere il cuore di Dio, conoscere l'amore di Dio, conoscere la cura di Dio, conoscere la potenza di Dio, conoscere la sapienza di Dio. Perché quando leggi, quando pensi, tu pensi, come sei? Come sei? È vero, tu sei così, guarda come agisci tu, guarda come lo hai fatto. Allora tu stai facendo nella mia situazione. Io non capisco, ma non devo capire, tu stai facendo in queste situazioni. Allora c'è pace, allora c'è gioia, allora c'è vittoria sul peccato. Quando Adamo e Eva peccarono, furono separati da Dio. Hanno perso quella conoscenza di Dio, intimo o personale, che avevano prima. Ma adesso, adesso, nella salvezza, veniamo riconciliati con Dio. E quanto è importante crescere nella conoscenza di Dio. Ed è la conoscenza di Dio, la sua divina potenza, scusami, ci ha donato tutto quello che riguarda la vita e la pietà per mezzo della conoscenza di Lui. Notate anche che dichiara, leggo la seconda parte, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Dio ci ha chiamati alla salvezza, ad un rapporto con Lui, non per mezzo di qualche merito in noi, ma per mezzo della sua gloria e virtù. Non è che Lui, guardando nel futuro, ha visto, oh, Lui crederà, allora lo chiamo a me. No, Dio ci ha chiamati per mezzo della sua gloria e virtù. Non avevamo nessuna virtù. E le virtù di Dio comprendono la sua compassione e benignità che lo spinsero a chiamarci a sé, a mandare Gesù Cristo alla croce. Dio viene glorificato quando salva una persona. È la più grande delle sue opere. Perché nella salvezza cosa vediamo di Dio? Vediamo la giustizia di Dio, la santità di Dio, la misericordia di Dio, la potenza di Dio, l'amore di Dio, nella salvezza. È la più grande delle opere di Dio. La nostra chiamata non dipendeva da nulla in noi, era mediante la gloria e la virtù di Dio. La nostra salvezza non origina in noi, origina in Dio. Noi siamo i beneficiari della nostra salvezza. Dio ne è l'autore. Io prego che possiamo comprendere sempre di più che la nostra salvezza è un dono da Dio. È un dono, ma se non capisco, ho poca gioia. Più conosciamo che siamo stati salvati totalmente per grazia, più gioia avremo, più pace, più forza a superare le prove e più Dio sarà glorificato in noi. Allora, nel versetto 3 abbiamo visto la parola donato. La divina potenza di Dio ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Questo versetto dichiara che Dio ci ha chiamato mediante la sua gloria e virtù. Ora, nel versetto 4, andando avanti, Pietro continua questo argomento dichiarando che tramite questa gloria e virtù Dio ci ha donato, la stessa parola, donato di nuovo, le grandissime e preziose promesse che abbiamo in Gesù Cristo. Leggo i versetti 3 e 4 insieme. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Abbiamo tanti preziosi e meravigliosi doni da Dio, tutti per mezzo della sua grazia, ma fra i doni di Dio, uno dei più meravigliosi doni, più stupendo, che ci serve tutti i giorni, sono le grandissime e preziose promesse che ci sono state donate attraverso la sua gloria e virtù. Cioè, le promesse glorificano Dio. Perché? Perché tramite le promesse vediamo Dio come sovrano, come misericordioso, come potente. Le promesse dimostrano chi è Dio. Le promesse rivelano molto del cuore di Dio e ci aiutano a conoscere Dio di più. Le promesse sono preziose perché ci sostengono e ci curano in ogni prova e difficoltà della vita. Pensate umanamente. Un bambino si trova in una situazione pericolosa. Sale su un tetto e cade la scala. Era un tetto alto e lui, non so se riesco a restare, perché se scivolo giù e terzo piano, un tetto alto, non era tanto intelligente andarci. Però lui sa, se cade potrebbe facilmente morire. Ed è terrorizzato. E suo padre viene fuori, lo vede e dice, non preoccuparti, vado subito dal vicino e prendo la scala grande. E il figlio che riesce a aggrapparsi, lui, il padre ha promesso di salvare, e vengo su e ti porto giù io. Il figlio adesso come sta? Come sta? Quel terrore che aveva prima, credendo di essere a casa da solo, era a casa da solo e arriva il padre in macchina, da lavoro. Non c'è nessun altro lì. Il padre vede subito la situazione, vede la scala rotta sotto, dice non avere timori, torno subito, vado subito a prendere la scala dal vicino. Ha dato la parola, ha dato una promessa. Come sta quel bambino adesso? È tranquillo. Ma lui è ancora lì. Il pericolo è ancora lì. Non era tranquillo, adesso è tranquillo. Cosa è cambiato? Una promessa da qualcuno di cui ha fiducia. E aggrappandosi a quella promessa, lui sta lì, dicendo, oh Signore, grazie, grazie, c'è papà, adesso verrà con la scala, verrà e mi porterà giù lui, mi porterà giù lui, e non ha più timore. E quante volte noi soffriamo inutilmente perché c'è la promessa, ma non guardiamo al Padre e dimentichiamo. Oh, sono meravigliose le promesse. Le promesse di Dio ci danno tutto quello che serve, perché Dio non manca mai a curarci. E le promesse di Dio sono tutte adempiute in Gesù Cristo. E le promesse di Dio adempiute danno gloria a Dio. Vi leggo, secondo Corinzi 2, 19 e 20. Perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano e Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in Lui. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen, alla gloria di Dio per mezzo di noi. Quando Dio adempie le sue promesse in noi, Dio viene glorificato per mezzo di noi, perché si vede Dio all'opera. Quanto soffriamo inutilmente, quanto cadiamo quando avremmo potuto camminare bene, quanto scoraggiati siamo quando avremmo potuto avere grande pace e gioia, tutto perché noi non conosciamo o non pensiamo e non ci aggrappiamo alle promesse di Dio. Le promesse di Dio sono grandissime, sono preziose, ed io prego che ci impegneremo di più a conoscere le promesse e a ripassare le promesse e a raggrapparci alle promesse di Dio. Ogni promessa di Dio ha il suo sì in Gesù Cristo, sarà adempiuto. Oh, grazie a Dio per questo. C'è ancora una verità importante in questo versetto che voglio vedere. È nel versetto 4. Notate quello che diventiamo per mezzo delle promesse di Dio. Leggo. Attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Tramite le promesse di Dio che Dio adempie in noi, noi possiamo diventare partecipi della natura divina, dove prima eravamo schiavi della corruzione che è nel mondo. Quando Dio ci salva, non solo ci salva dalla condanna eterna, che fa, ma ci salva dal nostro peccato, dalla schiavitù del peccato, e ci salva per farci diventare conformati all'immagine di Gesù Cristo. Ci fa diventare partecipi della natura divina. Prima eravamo carnali. In Cristo riceviamo una nuova vita, una vita spirituale, la natura divina in noi. Ripetutamente leggiamo che Dio ci sta conformando all'immagine di Gesù Cristo. Leggiamo che appariremo davanti a Dio santi e senza macchia. Incredibile. Quindi la salvezza non è solo una polizza di assicurazioni. Ah, io sono salvata, io non vado all'inferno. No, quello non è la salvezza. Chi parla così promette non è neanche salvata. La salvezza non è di proteggerci dall'inferno, che lo fa. La salvezza è di farci essere riconciliati con Dio, per farci essere conformati all'immagine di Cristo, per farci essere santi e senza macchia. Dio ci fa diventare partecipi della divina natura. Molto spesso viviamo presi con i problemi di questa vita, presi con le faccende di ogni giorno, presi con le cose intorno a noi che passeranno per sempre. Quanto è importante per noi di guardare in avanti e riconoscere che tutto questo passerà. Tutto questo è un vapore. Quello che è veramente importante è quello che Dio sta facendo in noi, che durerà per tutta l'eternità. Quella è la cosa importante a cui pensare. Perciò bisogna leggere la Bibbia non solo per avere conoscenze intellettuali, ma per avere una prospettiva giusta della nostra vita. Se tu leggi la Bibbia e diventi brava, oh, io devo conoscere la Bibbia, ma non cambia come tu vedi la tua vita, la tua lettura ti sta portando poco beneficio. Non è la lettura che ti fa conoscere le risposte bibliche che ti fortifica, è quando quella lettura trasforma come tu vedi la tua vita, come vivi le tue prove, come tu guarda le tentazioni, come tu ti aggrappi o non ti aggrappi alle promesse di Dio, come tu gioisci nelle cose di vero valore, anziché nelle cose passanti del mondo, che passano dal mondo. Leggere la Bibbia non è per avere dottrina nella testa, è per avere un cuore diverso e occhi diversi di come vediamo la vita. E quindi dobbiamo leggere per conoscere Dio. Ricordate, eravamo schiavi del nostro peccato, vivevamo nel mondo di corruzione a causa della concupiscenza che ci riempiva. Dio ci ha liberati da questo e perciò questo verso dice che siamo fuggiti dalla corruzione che è nel mondo. La corruzione perché tutto è sotto corruzione, andando al giudizio finale dove non ci sarà speranza per chi non ha Cristo. O prego che possiamo comprendere questo sempre di più. Quindi io prego che possiamo riconoscere ancora di più, che possiamo ricordare giorno per giorno che Dio ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Abbiamo tutto in Cristo Gesù. Quindi possiamo superare ogni prova, possiamo resistere ogni tentazione, possiamo avere pace in ogni situazione, anche le prove più profonde, perché Dio ha già donato a noi tutto quello che serve. La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che serve per la vita e la pietà, grazie a Dio. Allora io prego che possiamo vedere di più quello che abbiamo in Cristo. Ricordate che la chiave della vita cristiana è di conoscere Dio di più in Gesù Cristo. La dottrina è importante, ma non in sé. La dottrina è importante per conoscere Dio, come anche le promesse. E questo ci fa avere la vita vittoriosa che ci serve. Impariamo e meditiamo sulle promesse di Dio. Conoscere e pensare. Non solo conoscere, ma pensare alle promesse di Dio trasformerà le nostre vite. Impariamo a parlare gli uni con gli altri delle promesse di Dio. Io voglio crescere in questo. Voglio crescere personalmente di avere più in mente io le promesse di Dio per parlarne di più con i credenti preziosi intorno a me. E vi metto davanti questo come suggerimento per ognuno di noi. Grazie a Dio ci ha salvati dalla corruzione del mondo e ci ha fatto partecipi della natura divina. Cresciamo in Cristo, cresciamo nel conoscere Dio, cresciamo ad utilizzare la potenza di Dio che opera in noi per vivere vittoriosamente, non dicendo non posso, ma dicendo io posso ogni cosa in te che mi fortifichi e grazie che tu sei in controllo di queste situazioni e tu continuerai la tua buona opera come tu hai promesso. Grazie, oh Padre. Viviamo ringraziando Dio, non essendo disperati. Preghiamo. Padre nostro, io ti ringrazio per le verità in questo brano. Sono verità certamente da conoscere, ma infinitamente di più. Sono verità da vivere. Sono verità a cui aggrapparci. Sono verità sulle quali possiamo fondare la nostra vita. Vogliamo mettere in pratica la parola. Vogliamo conoscere te, Padre, sempre di più. Se c'è un Padre umano che è fedele, e ci sono, umanamente parlando, quanto di più tu sei fedele. Se un Padre umano non lascerebbe il figlio in un posto pericoloso, avendo i mezzi per salvarlo, quanto di meno tu mai lasceresti un figlio caro a te che per salvare ha dovuto dare Gesù Cristo. Tu non abbandonerai mai i tuoi figli. Aumenta la nostra fede. Aiutaci a scegliere di pensare a te, alla tua fedeltà, al tuo cuore, al tuo amore, alla tua potenza, alla tua saggezza. Aiutaci a parlare gli uni con gli altri di te affinché possiamo conoscerti di più. Ti prego questo. Glorificati, ti prego. In noi, per mezzo di Gesù Cristo, alla tua gloria. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org, www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.